Va bene, allora, una domanda preliminare. Quanti di voi hanno già seguito un incontro sulla meccanica quantistica? Perché so che diversi di voi hanno già seguito questo corso, per cui qualcuno l'ha fatto. Chi invece non l'ha mai seguito, fatemi fare anche questo cerchettino qua. Ok. Va bene. Allora, io l'ho cambiato tanto, l'ho modificato molto. Prima era un'introduzione storica essenzialmente. Adesso mi piacerebbe parlarvi in modo più specifico di alcune cose che accadono nel mondo quantistico, ok? Allora, intanto, che cos'è la meccanica quantistica? La meccanica quantistica è quella teoria fisica che si è evoluta nel corso dei primi 30 anni del Novecento, quando gli scienziati fisici hanno incominciato a interessarsi delle particelle che compongono l'atomo, delle cosiddette particelle indivisibili, alcune delle quali poi è stato dimostrato che sono in realtà divisibili, però insomma dei pezzettini più piccoli che compongono la materia. E al tempo stesso, quando gli scienziati hanno incominciato a occuparsi in modo più profondo della natura della luce. Quindi la meccanica quantistica emerge all'inizio dei primi 30 anni del Novecento come risposta a alcune domande a cui la fisica classica non riusciva a rispondere in modo normale e aveva in modo diciamo soddisfacente. E la meccanica quantistica come suoi oggetti di studio delle cose piccole, okay? Quindi la struttura elementare della materia, oppure di che cosa è fatta la luce. Questa affermazione non è completamente corretta, ci sono dei sistemi macroscopici, cioè grandi, ma anche molto grandi, che anche che pesano tonnellate, si chiamano per esempio barre di Weber, che manifestano delle proprietà di tipo quantistico. I superconduttori, per esempio, sono oggetti il cui funzionamento si spiega attraverso un funzionamento, la meccanica quantistica, e sono oggetti macroscopici, ok? Però, insomma, inizialmente entriamo nel micromondo, nel mondo piccolo, nel mondo della la struttura della materia e così via. Allora, giusto per dire che cos'era la fisica prima della meccanica quantistica, in modo molto veloce, sono cose che sapete già tutti quanti, per cui voi sapete che quando si muove una particella, una macchina, eccetera, eccetera, la meccanica classica ci permette di capire, nel momento in cui sappiamo dove si trova la macchina, sappiamo la sua velocità, conosciamo le forze che agiscono sulla macchina, ci permette di predire la sua posizione dopo un tempo qualsiasi. Abbiamo a che fare con lo spazio, con il tempo, sono concetti diciamo che nella meccanica classica si utilizza in modo molto, molto semplice. Ovviamente io qui sto mettendo automobiline, sapete benissimo che i sistemi fisici possono essere i più vari, no? È semplicemente un esempio così, anche un po' infantile. Comunque il punto fondamentale è che nel momento in cui c'è un sistema fisico, si identificano le forze, è possibile scrivere l'equazione del moto e si possono prevedere i risultati del movimento in modo deterministico. Come si va a conoscere quando si ha un sistema fisico le proprietà che ci interessano, tipo la posizione dei corpi e le loro velocità? La fisica ci dice che impone che queste cose si misurino. Semplicemente si guarda dove è una pallina, ok? Attraverso tutta una serie di piccoli strumenti è possibile capire qual è la velocità istantanea di quella pallina. Bisogna guardarla, va bene? Bisogna avere uno strumento che la identifichi. Bene, queste sono le basi della meccanica classica e della fisica classica. Tutta la fisica classica è impostata sul fatto che noi siamo in grado di identificare un sistema fisico, cioè capire bene qual è il sistema fisico di cui si parla, di definirne i confini, Ok, il sistema fisico di cui mi interesso è questo ed esclusivamente questo. Vediamo come cade bene. Mi interessa che cosa succede alla mia sciarpa mentre io studio questo? No, perché questa sciarpa non fa parte del mio sistema fisico. Se leggo la sciarpa qui sopra e la avvolgo qui sopra, il mio sistema fisico, che è solo questo, posso studiarlo indipendentemente dalla sciarpa? No, soltanto un tonto studia questo oggetto e la sciarpa indipendentemente. Devo comunque considerare la forza che la sciarpa determina su questo sistema fisico se voglio studiare solo questo. Ok? Quindi in meccanica fisica classica io posso determinare qual è il sistema fisico e posso misurarlo senza nessun tipo di limitazione. A patto che io abbia degli strumenti molto buoni, posso per esempio misurare la lunghezza di questa matita con un righello, con un come si chiama? Con un a spanne certamente, ma anche con un
calibro,
con un calibro, bravo, con un laser, con non c'è limite alla precisione con cui io posso misurare la lunghezza di questo oggetto, va bene? Questa è la fisica classica. In meccanica quantistica, in effetti, vedete, la posizione e la velocità, che lì ho chiamato quantità di moto, ma considerate che io adesso può darsi che parli di quantità di moto, ma la quantità di moto è semplicemente la massa per la velocità di quel corpo, va bene? Dice per unità di massa, capito? Quantità di moto la dà la sensazione, cioè quanto moto ha ogni singolo unità di massa, no? Allora, nella meccanica quantistica, quando si misurano, per esempio, particelle piccole piccole, immaginate anche voi che per misurare la posizione di una particella piccola piccola, dovendo io vederla, il rischio è di disturbarla in qualche modo. Ragazzi, la particella è piccola piccola, la devo vedere, per vederla significa che la luce ci deve rimbalzare sopra, la particella può essere talmente piccola che la luce gli fa cambiare posizione. Cavolo, io voglio misurare la posizione di una particella, ci butto la luce per vedere dove si trova e la faccio saltare via, cioè, no. Allora, da valutazione di questo tipo qua, questo per esempio mima un po' il raggio di luce, no? Che io punto, lo faccio, no? Interagire con la particella, questa è una trattazione, si dice semiclassica, ma insomma da discorsi di questo tipo è relativamente semplice ricavare un principio che si chiama principio di indeterminazione, che sostanzialmente nella sua versione più semplice dice che data una particella di massa m, io non posso misurare in modo arbitrariamente preciso nello stesso momento quantità di moto e posizione. Ovvero io, ragazzi, per fare una misura precisa disturbo le particelle sufficientemente da far sì che devo scegliere che cosa misurare, entrambe le cose insieme non posso averle. E questo non perché ho degli strumenti che non sono adatti, non perché non sono un bravo sperimentatore, ma perché è intrinseco nei sistemi fisici che ci siano delle grandezze che non sono misurabili nello stesso momento. Questo è già abbastanza sconvolgente se ci pensate, no? Uno non si immagina che il mondo debba essere fatto in modo tale che delle cose non possono essere misurate contemporaneamente. Perché dovrebbe essere così? Pensate un attimo al fatto che, in fin dei conti, le grandezze fisiche le ha inventate l'uomo. Cioè, voglio dire, è l'uomo che interpreta il mondo nello spazio, nel tempo. Noi abbiamo definito l'energia. Il tempo, pensate un attimo alla definizione di tempo. È difficile trovare una definizione di tempo, perché il tempo implica un ritmo e una costanza del ritmo. Ma come faccio a dire se il ritmo è costante? La prossima volta vedrete con Gabriele Ghisellini, farà un incontro proprio sul tempo, e probabilmente queste cose emergeranno. Allora, l'energia l'ho inventata io, l'uomo, come concetto. Il tempo è una cosa che ha una definizione un po' circolare, non capisco bene cos'è, e viene fuori da analisi di questo genere che io non posso misurare di una particella nello stesso momento l'energia che ha con grandissima precisione e l'istante in cui ha quell'energia, cioè il tempo, che non so come definire, e l'energia, che è una cosa del tutto arbitraria, non sono compatibili tra loro, non si applicano alla definizione di una particella. Quindi è chiaro che questo micromondo, in un certo senso, appare sicuramente diverso, misterioso, piuttosto strano, insomma. Alle particelle, nella meccanica quantistica, si associano delle funzioni, cioè un oggetto matematico, che descrivono le loro proprietà. Cioè, mentre a una particella che siete abituati a considerare in fisica classica, ho una particella di massa m di posizione x di velocità v, quella particella è descritta da dei valori che hanno delle unità di misura, massa, posizione, velocità, ma solo dei valori. Nella meccanica quantistica, quando si parla di particelle piccole piccole, non sono dei valori, ma c'è un insieme di possibili valori, okay? Quindi sono delle funzioni, cioè degli oggetti matematici, che contengono complessivamente tutte le possibili descrizioni legabili a quella particella. Come dire, è un mondo di possibilità, ok? Capite già dove stiamo andando, più o meno. Ci stiamo spostando da un mondo di necessità a un mondo di possibilità. È come se la nostra realtà, quella solida che tocchiamo, andando nel micro, si sbriciolasse un po', no? E anche le nostre certezze piano piano si sbriciolassero. Adesso vediamo un pochino che cosa può succedere. Ora, queste funzioni hanno una bellissima proprietà, che si possono sommare fra loro. Cosa significa sommare? Significa che se per esempio una particella può stare qui dentro, in questo, immaginatevi che qui ci sia una scatola, qui ci sia un'altra scatola, le metto in comunicazione. Bene, se metto in comunicazione le due scatole, quella funzione, cioè l'insieme delle possibilità che descrivono le potenzialità di questa particella, una volta che è unita la seconda scatola, è uguale alla somma delle due funzioni che descrivono separatamente le particelle delle scatole. Va bene? È un po' come quando due onde del mare arrivano nello stesso punto e fanno alzare una boa del doppio di quanto non la fanno alzare se ci arrivano separatamente. Cioè, la descrizione della meccanica quantistica, chissà la geometria, si dice che utilizza funzioni lineari, va bene? Cioè, sommabili, si sommano fra loro. Notate che è molto diverso che non, per esempio, avendo a che fare con due particelle. Cioè, due onde come queste si sovrappongono, appunto. Le particelle non si sovrappongono. Se c'hai due maialini e le fondi, non tieni un maialone, che sono proprio separati. E appunto ha a che fare con delle probabilità. Queste probabilità, io con questo simbolo strano che si chiama psi, questa forchetta qua, questo forcone un po' diabolico, questa psi descrive quella funzione, cioè descrive le possibilità di un'onda, ok? Bene, e l'analogo di F forza uguale alla massa per l'accelerazione della fisica classica è scritta, si può scrivere in un modo che è indecifrabile se uno non conosce il significato dei vari termini, però esiste un modo per scrivere come cambiano le possibilità di un sistema al variare del tempo. Quindi, allora, cambia la descrizione dei singoli sistemi, non più dei valori, massa, velocità, posizione, ma uno spettro, un insieme di possibili valori. Però è possibile descrivere come cambiano nel tempo questi possibili valori. Quindi voi, quando pensate a una particella in meccanica quantistica, non pensate a una massa, posizione e velocità, ma pensate a una specie di nuvoletta che descrive la probabilità che quella particella si trovi punto per punto nello spazio e che abbia dei valori, e questa nuvoletta cambia. Quindi immaginatevi una nuvoletta portata dal vento, va bene? Come immagine funziona? È buffo, eh? Va bene, a questo punto Io posso raccontarvi tre cose. Secondo me ne dovete scegliere una, perché dubito che riusciremo a parlare di tutte e tre, e neanche di due. Le cose di cui possiamo parlare sono la triste storia della luce incerta, l'allegra storia del pisello in scatola e poi l'incredibile storia degli amanti separati ma inseparabili.
Quindi non c'è il gatto più scelto?
No, il gatto è morto. Definitivamente. No, tutte quante sono, se volete, una elaborazione della rete di Schrödinger. Il gatto di Schrödinger è un caso che esprimeva bene questo senso di sommabilità delle possibilità. In una scatola il gatto era vivo, in un'altra possibilità il gatto era morto. Si può descrivere il gatto come una somma di due possibilità. Però il punto fondamentale è... Beh, intanto scegliete questo, fate alzare la mano.
La luce.
Allora, io vi dico anche questo. La luce è una delle cose che più avete sentito, però è abbastanza sconvolgente, francamente. È abbastanza poco accettabile, va bene? Però, va bene. La storia del pisello di scatola è divertente, non è, una, è un semplicissimo problema che si tratta quando si fa meccanica quantistica. Si mette una pallina dentro una scatola, che ha un certo, una certa velocità, e si vede che succede. Vuol dire che sì, vabbè, come succede, vediamo. Questa, l'ultima cosa, è forse una delle cose più belle, però è anche la più astratta. Io direi che l'ultima, gli amanti separati ma inseparabili, proviamo a parlarne da ultimo.
C'è una città con l'entanglio,
eh sì. È chiaramente l'entanglio, sì. È una brutta parola, è una brutta parola. Cosa volete fare, fanciulli? Allora, chi dice la luce l'entanglio, lo facciamo da ultimo. Chi allora, dice la luce?
Vabbè, ce lo fai nell'entanglio.
Zitto te, dai zitto. Cosa dici?
No, ci fai anche l'entanglio.
Sì, proviamo a farlo. Un po' semplificato. E il pisello?
Sì.
Allora, facciamo il pisello, vi dico anche un attimo della luce velocemente, ma insomma. Ma sì, è che. Allora, voi tutti sapete benissimo che la luce si riflette.
Si rifrange.
Ricordate che la luce bianca si separa dai colori, così. Vabbè, finché queste erano le due proprietà della luce, vabbè, sai, potete, la natura della luce è molto discutibile. C'è tutta una bellissima storia che parte dal pensiero greco su che cos'è la luce, bellissima, guardatela. Fatto è che più o meno dalle parti del 600, 700, no, fino alla fine del 600, ci sono due possibilità. La luce è fatta da piccole particelle che magari sono colorate in modo diverso, e questo spiega perché alcune luci siano bianche, rosse, blu. Oppure qualcun altro che pensa che la luce in realtà sia fatta da una perturbazione di qualcosa, cioè delle onde. Già nel 665 però un italiano, Francesco Maria Grimaldi, che all'epoca era adesso noto, diceva, beh ok, attenzione, la luce non si propaga soltanto riflettendosi, disperdendosi. La dispersione è quando la luce incide su corpi che non sono perfettamente riflettenti. Non si rifrange soltanto, ma si diffrange anche. Che cosa vuol dire diffrangersi in questo linguaggio? Diffrangersi è il modo di variare il percorso rettilineo della luce in modo diverso, quale che sia, ma diverso rispetto ai modi che abbiamo detto prima, cioè alla diffrazione, alla rifrazione e alla riflessione, in cui per esempio la luce sembra curvare. È molto difficile mettere in evidenza queste proprietà per la luce, è più semplice farlo per le onde. Per esempio, questo è un esempio di diffrazione delle onde. Le onde arrivano, sbattono su una diga, la diga ha un buco nel mezzo e oltre la diga non c'è un moto disordinato, ma ci sono delle onde circolari, no? Nelle onde del mare macroscopiche è facile vedere la diffrazione. Quello che si vede è che queste onde, oltre questo buchetto qua, vedete che danno luogo a delle strisce in cui il segnale è basso, cioè come se sovrapponendosi l'una uccidesse l'altra, e altre in cui l'onda invece è più intensa, come qua o come qua. Un esempio di diffrazione sono i colori di una farfalla così. Non vi spiego perché, è un reticolo di diffrazione, però questo è un esempio di diffrazione, di come la luce non si rifrange, non si riflette, ma si muove in un modo diverso. All'inizio dell'Ottocento viene fuori un esperimento, Young, e viene fuori come un esperimento che dice: ragazzi, io ho un modo per stabilire se la luce è fatta da onde, che quindi danno luogo a quella diffrazione di cui parlava quello strano personaggio ignoto italiano, oppure se è fatta di particelle. E questo esperimento è un esperimento di questo tipo. Cioè io faccio passare delle onde attraverso due fessure e vedo che cosa succede dopo. Nel caso di onde, per esempio, di acqua, quello che accade è questo: se voi fate delle onde di acqua in una vaschetta e le fate incidere su una diga che ha due buchetti e poi raccogliete il segnale oltre questa, con uno schermo, oltre la cosa, oltre la diga, se per esempio mettete tanti secchielli, no, alla fine di questo, della vaschetta, beh, ci saranno dei secchielli che non si riempiono, e i secchielli si riempiono rapidamente, cioè arriva tanta acqua, vabbè, tanta acqua in questa direzione, un secchiello che qui non si riempie, un secchiello che qui si riempie anche prima di quest'altro, quello che è al centro si riempie un sacco, quello che è qua non si riempie quasi. Okay? Questa è una figura appunto di interferenza e diffrazione. Non vi sto a spiegare il motivo per cui questo funziona, fatto è che questo è figlio diretto di quella sovrapposizione delle onde. Siccome le onde si sommano, allora danno luogo a questo oggetto. Allora dice: beh, ok, con delle particelle cosa mi aspetto? Sparo delle particelle contro un muro che ha un varco soltanto, troverò le particelle oltre quel varco, no? Se cambio varco, lo metto da quell'altra parte, trovo le particelle là, in corrispondenza del varco. Se adesso le metto tutte e due, lo trovo in corrispondenza dei due varchi. Fine dell'esperimento, assolutamente idiota. Cioè, se io invece lo faccio con se io faccio con le particelle, trovo questo oggetto, giusto? Benissimo. Uno lo fa questo esperimento e trova che in realtà la luce si comporta esattamente così, come se fosse fatta da onde. Quindi la prima conclusione attraverso l'esperimento di Young è: ragazzi, la luce ha a che fare con un fenomeno ondulatorio. Benissimo. Le cose vanno avanti, nel corso dell'Ottocento si capisce che la luce ha a che fare con magnetismo ed elettricità, le due forze vengono unificate grazie all'opera di Maxwell, e Maxwell teorizza in modo assolutamente lineare, bellissimo, il fatto che la luce siano onde elettromagnetiche, cioè disturbi punti per punti del campo magnetico e del campo elettrico, oscillazioni del campo magnetico e del campo elettrico. Okay? Che si propagano esattamente come le onde. Bene, funziona tutto. Abbiamo dimostrato che la luce ha a che fare con onde elettromagnetiche, ha a che fare con fenomeni ondulatori, e poi attraverso Maxwell abbiamo capito anche che cosa sono questi fenomeni ondulatori, cioè oscillazione del campo elettromagnetico. Bello, no? Cioè, tutto molto semplice. Se non che, per esempio, una delle cose che angustiava per tutto l'Ottocento, ma poi la faccenda matura intorno alla fine del Novecento, quando si capisce che cosa sono gli elettroni, uno degli esperimenti che angustiava i fisici era un effetto piuttosto strano. Cioè, voi avete una lamina di metallo, la illuminate con una luce per esempio rossa, non succede niente, e voi dite: beh, ok, allora aspetta, io aumento un sacco l'intensità della luce rossa e vediamo se questo metallo per esempio butta fuori degli elettroni. Si era visto che illuminando alcuni metalli con luce ultravioletta, effettivamente dai metalli uscivano degli elettroni, che poi possono essere messi in evidenza perché possono essere accelerati con un campo elettrico, così via. Quindi con luce ultravioletta sì, cioè luce che trasporta molta energia sì,
ma se l'energia la faccio trasportare a della luce rossa, che ne trasporta poco, ma io aumento la quantità di luce rossa, per cui ne trasporterà poca, ma alla fine arriva tanta, questo effetto non accade. E questa è una cosa abbastanza assurda. Assurda fino a un certo punto, assurda se pensiamo al fatto che la luce sia composta da onde. Perché nelle onde ciò che importa non è la frequenza delle onde, non è quante onde arrivano ogni secondo, ma è quanto sono alte. Cioè, se io ho un'onda spaventosamente grande, quell'onda spaventosamente grande, che è data dall'intensità della luce, non dalla frequenza, non dal fatto che la luce sia rossa o ultravioletta, ma da quanta energia in sé la cresta porta, se sbatte anche luce rossa, ma molto intensa, sul metallo, dovrebbe far partire fuori degli elettroni. E invece non è così. Einstein analizza questo problema e capisce una cosa molto semplice. Questa è una cosa un po' veloce che sto facendo, ma capisce una cosa molto semplice. Cioè capisce che, ragazzi, ma se io voglio fare battere il record del mondo del salto in alto, non devo fare tantissimi salti, ciascuno piccolo piccolo piccolo, ok? Non importa, io non salto 2,40 m se faccio 240 salti da un centimetro l'uno, va bene? Perché questi non si sommano, ok? No, devo fare un salto solo di 2,41 m. Questa è un'analogia che Einstein non fa, però il tipo di analogia è questo. Cosa vuol dire tradotto in termini di quell'esperimento? Cioè che sembra che la luce ultravioletta trasporti mattoni di energia sufficienti a far saltare fuori un elettrone, perché questa energia viene data all'elettrone tutta insieme, come se l'elettrone potesse a quel punto fare un salto unico e superare la soglia, l'energia di soglia appunto, per uscire. Mentre l'energia portata dalla luce rossa è come se arrivasse all'elettrone in tanti mattoncini piccoli piccoli. Lui ne ingoia i mattoncini di spinaci, ma non riesce ad essere un braccio di ferro abbastanza forte da superare la soglia. Perché ogni volta la mangia, ma fa un saltino, e poi ne mangia un altro, e fa un altro saltino, e poi ne mangia un altro, e rimane sempre lì. Questo cosa significa? Significa che è come se la luce portasse mattoni, come se la luce fosse fatta da mattoni di energia. Einstein vince il premio Nobel per questa scoperta, va bene? Per questa spiegazione. E Einstein, attraverso questa spiegazione, introduce un effetto corpuscolare della luce, ok? Come se la luce fosse fatta anche di mattoncini. Sì, è un'onda elettromagnetica, ma trasporta energia non come le onde attraverso l'intensità, ma in un altro modo, attraverso mattoni che dipendono dalla frequenza. Cioè, tanto più la frequenza è elevata, come quel grafico là, tanto più la frequenza è elevata passando dalle onde radio ai raggi gamma, è tanto maggiore l'energia che porta. Vedete, questo è un grafico fatto oggi, no? Noi sappiamo che la luce visibile trasporta energia dell'ordine, ma ve la dico buttata lì, un elettron volt, anche se non vi ricordate che cos'è un elettron volt, ricordate che l'energia è uno di quella unità di misura. Se voi andate ai raggi gamma, qui trovate energia dell'ordine di 1 milione di elettron volt, o 1 miliardo di elettron volt. Quindi qua i mattoni sono energetici 1 miliardo di volte rispetto a qui. È come se voi mangiaste, che ne so io, delle pasticchine di alga spirulina che danno mezza calorina e mangiaste la stessa dimensione di Nutella che ne dà 1 miliardo. Allora, ok, quindi Einstein introduce un elemento particellare dentro la luce. A questo punto però bisogna rifare il test, perché la luce a volte, l'esperimento della doppia fenditura, si comporta come onda, però in effetto fotoelettrico si comporta anche come particella. Allora, ragazza o ragazzo, cosa sei?
Tutte e due.
Oppure nessuno dei due, adesso vediamo. Allora, ricordiamo, con le particelle, questo è l'esperimento. Il che significa, se tu arrivi, particella di luce, Einstein chiama questi mattoncini, li chiama fotoni, no? se tu, fotone mio, mi arrivi lì dentro, da quale fessura parti? Passi? Perché, capite, il risultato di questo esperimento significa che il fotone o passa da una parte o passa da quell'altra. Vi ricordate che vi ho fatto vedere prima la figura in cui, chiudendo una finestra, si otteneva solo l'altra figura, no? Di palloni spiaccicati dietro. Aprendole tutte e due si ottiene la somma delle due figure, no? Va bene, se si fa l'esperimento con i fotoni, apriamo una sola fessura, si ottiene questo, apriamo una seconda fessura, si ottiene solo questo, ragazzi, va tutto bene, va bene? Proviamo ad aprirlo tutte e due e otteniamo questa, che non è la somma delle due figure di prima, ma questa è una figura uguale a quella che aveva fatto vedere Young come figura di esatto, delle due fenditure. Bello, eh? Allora qualcuno viene in mente, scusa, aspetta, facciamolo anche con gli elettroni, va? Cosa c'entrano gli elettroni? Gli elettroni sono particelle, lo sappiamo tutti che sono particelle, ma facciamolo anche con gli elettroni. Ma cosa c'entrano? Gli elettroni non c'entrano nulla, tu hai dei dubbi sulla luce, perché devi incasinare anche gli elettroni? Ma facciamolo anche con gli elettroni, e vabbè, facciamolo con gli elettroni. Si fa l'esperimento con gli elettroni, si apre una fenditura, e viene questo, si apre una fenditura e si ottiene questo, si aprono tutte e due le fenditure e si ottiene esattamente la stessa cosa che si ottiene con la luce, cioè gli elettroni e la luce si comportano esattamente nello stesso modo. Ora, della luce, questo è pazzesco, perché della luce avevamo prima messo in evidenza l'aspetto ondulatorio, poi l'aspetto corpuscolare, e poi ci siamo chiesti, figlia mia, cosa sei? E abbiamo visto che l'esperimento che doveva discernere tra particelle e onde ti dice, beh, è più onda che particella stando a questo esperimento, però l'effetto fotoelettrico ti dice sì, però l'energia è portata in pacchetti, quindi c'è anche un aspetto corpuscolare, il che significa che il fotone non è né onda né particella, è qualcosa di più complesso e che la nostra mente lo vuole categorizzare solo in un modo o nell'altro, però forse siamo un po' limitati noi. Il problema è però che adesso abbiamo preso un oggetto, un elettrone, su cui, e chi aveva mai avuto dei dubbi? Un elettrone è una particella, punto e basta. Però la particella ha associato un aspetto ondulatorio, anzi, rispetto alle due fessure si comporta esattamente come il fotone. Esattamente. Non simile, no. Uguale. Identico. Quindi, sia con fotoni che con elettroni si ottiene una figura di interferenza. I fotoni si comportano in modo ambiguo e gli elettroni uguale. Cosa sta succedendo? Siete confusi? No? Allora non avete capito un tubo. Siete felici? Spero di sì. Vabbè. Facciamo una cosa un po' diversa. Questo è un altro schema, ma che sostanzialmente riproduce la stessa cosa. Due fessure, ci arrivano elettroni o fotoni, decidete voi, e di là c'è una figura di interferenza. Viene meglio con elettroni perché si capisce meglio quello che sto per fare adesso, ma supponiamo anche che siano fotoni, si può fare la stessa cosa e viene. Si deve cambiare un po' l'apparato sperimentale. Allora, siccome io voglio capire perché si forma quella strana figura di interferenza, e quella figura di interferenza, mannaggia, è in contraddizione con il fatto che l'elettrone o il fotone passi da una delle due fessure è finita lì, perché ragazzi, noi abbiamo tenuto chiusa una fessura, aperta l'altra, abbiamo ottenuto un certo risultato, abbiamo chiuso la prima, aperto la seconda, abbiamo ottenuto un altro risultato. Questo significa che in questi due esperimenti l'elettrone o il fotone passava o di qui o di là, fine. Quindi l'elettrone che arriva di fronte a due fessure, una delle quali chiusa, o passa attraverso quella aperta o non passa. Quando trova entrambe aperte, cioè perché deve avere un comportamento diverso? Arriva, entrambe saranno aperte, o passa di qui e ottengo un risultato, o passa di là e ottengo un altro risultato, ma alla fine i risultati ottenuti devono essere la somma dei due primi, no? Se l'oggetto si comporta come particella. È solo l'onda che, passando contemporaneamente dalle due fessure, dopo attraverso quella sovrapposizione di cui vi parlavo prima, dà luogo a queste strisce. È solo passando attraverso le due fessure, entrambe, che dà luogo a quell'oggetto, a quelle figure a strisce di Young, ok? Allora proviamo a fare una cosa. Lasciamo aperte tutte e due le fessure, però guardiamo biecamente il comportamento dei singoli elettroni. Se io guardo biecamente, cioè metto un qualche apparato qui, in questo caso l'ho rappresentato con una torcia, ma non necessariamente deve essere una torcia, se io mi metto qui a guardare elettrone per elettrone da dove passa, beh, cambia la figura che raccolgo dietro. Non è più una figura di interferenza, cioè maledetto elettrone, cioè a seconda del fatto che io ti guardi o no tu cambi comportamento. Se io ti guardo fai finta di essere una particella, e se non ti guardo fai finta di essere un'onda. Ragazzi, questo però mette in evidenza una cosa, un paio di cose, anche tante volete, però mettiamo in evidenza un paio. Il primo è, attenzione, ma questo significa che la misura che noi facciamo non è una cosa che è completamente lontana dalle proprietà del sistema che stiamo guardando. No, cioè il sistema in qualche modo si accorge del fatto che io lo guardi. Ricordate l'esempio che vi facevo, da cui abbiamo tratto la relazione di indeterminazione di Heisenberg? Cioè, se io cerco di misurare la posizione di una particella piccola piccola con una luce, può darsi che la faccia saltare via di lì, e quindi non riesco a misurarla con precisione, no? Qui vale un po' lo stesso discorso. Se io osservo una cosa, cioè prendo un apparato di misura e lo applico a un sistema fisico, il sistema fisico viene perturbato, si dice. Tanto perturbato che cambia comportamento, cioè l'interazione tra noi e loro che sono misurati non è zero, anzi loro cambiano a seconda che noi li misuriamo. Questa è una delle cose. L'altra cosa è, ma che bestie sono i soggetti? Veramente non l'abbiamo capito. Vedete, il fatto stesso che si qui ho tolto la misura, ho tolto l'apparato di misura. Togliendo l'apparato di misura si ottiene esattamente quello che si otteneva prima, cioè le figure di interferenza. Divertente, no? È la maledizione nostra. Questo significa che, vedete, con l'apparato di misura l'elettrone sceglie da dove passare, o passa da una parte o passa dall'altra, perché la figura che io ottengo è la somma dei due passaggi separati. Qua, quando io ottengo la figura di interferenza, l'elettrone o il fotone non sceglie da dove passare. Cioè non ci sono io con il mio sistema di misura che gli dico, fanciullo, o devi passare di qui o devi passare di là. No, cioè la nostra perturbazione costringe l'elettrone a scegliere una fessura da cui passare. Allora, quella figura che vedete dietro, che nasce dalla sovrapposizione delle onde che passano oltre l'ostacolo, nasce in effetti da una non scelta. Quando l'elettrone non sceglie di passare da una parte o di passare dall'altra, allora dà luogo a delle figure di interferenza. Cioè, quello che sembra vero, o che appare vero, è che un sistema fisico, un elettrone, può contemporaneamente, pensate all'elettrone che è oltre questo ostacolo, che è arrivato qua, contemporaneamente quell'elettrone può essere passato da una parte o dall'altra parte. Cioè esistono degli stati in cui dei sistemi fisici convivono in una sovrapposizione di loro possibilità, ok? Cioè io, siccome sono fighissimo, bene, posso essere fidanzato con 500 ragazze. Benissimo, siccome nelle mie potenzialità, come sistema quantistico, io sono fidanzato con 500 ragazze. Va bene? Non sono merito. E neanche fighissimo, però è la perdita. Cioè, il punto è, sembra da questi esperimenti qui, dico sembra perché poi queste cose si possono discutere, ma il punto fondamentale è che un sistema fisico con una particella elementare che rientra nell'ambito della teoria quantistica vive in stati che sono la sovrapposizione di tutti i possibili stati in cui loro possono essere. È una non scelta. Quando in filosofia avete studiato Kierkegaard, avete fatto Kierkegaard, lo farete? Siamo sempre lì, in Kierkegaard la scelta è fondamentale.
Uno può fare un sacco di tessere un sacco di trame.
Avevo letto che se si riesce anche a vedere l'elettrone passato dopo che ha passato le due fessure, se si riesce a vedere in quel momento, è come se tornasse indietro e si comportasse.
Sì, assolutamente. Io qua, è verissimo, io qua ho messo questo oggetto prima della misura, ma in realtà lo potrei mettere dopo. Anche biecamente nascosto dietro il muretto, capito? L'elettrone non lo sa che dietro la fessura c'è il mio sistema di non è verissimo, grazie. Non lo sa che dietro la fessura c'è la mia torcia, il mio sistema di misura. Ma se lo viene a scoprire, cioè se dopo io interferisco con l'elettrone, lui sono passato di qua. Cioè, racconta anche balle, capito? Terribile. No, guarda, è veramente non comprensibile. Ora poi uno, quando si studia meccanica quantistica, il punto, l'atteggiamento è sì, è così. Cioè, sono entrato in un mondo dove le regole sono diverse dal mio, no? E piano piano mi costruisco questo mondo guardando esperimenti, facendo esercizi e così via. Ed è bellissimo la costruzione di un mondo diverso da quello che si conosce, è bellissimo. Perché poi questo mondo, man mano che diciamo si complica, deve assomigliare sempre di più al nostro, quindi è un mondo separato, però che dà luogo, ragazzi, si tratta di elettroni, cioè particelle di cui siamo fatti noi, e noi apparteniamo a quell'altro mondo, quindi man mano che si assommano questi elettroni, bene o male danno luogo a dei risultati che siamo noi, che siamo classici, cioè niente di strano, non passiamo da due fessure contemporaneamente. Quindi è un mondo alternativo, ma che si deve raccordare, quindi è veramente bello, cioè c'è poco da dire. Questo dicevo equivale a una misura, eccetera, eccetera. Ok. A questo punto possiamo parlare dell'allegra storia del pisello di scatola, perché è divertente. Voi prendete una pallina rossa, ora io il titolo mi è venuto in mente dopo aver cercato in rete pallina. E la prima pallina che ho trovato in rete era rossa. E quindi ho fatto l'estate con la pallina rossa, va bene? Oggi, mentre stavamo lavorando con loro, mi è venuto in mente il pisellino verde, e allora, next time ci sarà un pisellino verde. Mettete un pisellino dentro una bella scatola. Adesso semplifichiamo le cose, la scatola invece di farla tridimensionale la faccio di una sola dimensione, e il pisellino se ne può andare da questo muro a questo muro, ok? Le mura hanno una certa altezza, questo pisellino qua ha una certa velocità, ha una certa massa. Chi si ricorda l'espressione della sua energia cinetica riconoscerà che questa è la sua energia cinetica. Se gli urti sono elastici, cioè non perde energia urtando le pareti, questo povero pisellino fa pin, 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 pin e non si ferma mai, va avanti e indietro, ok? Naturalmente supponiamo che corra, diciamo, sul fondo. Se noi aumentiamo l'altezza, al pisellino non gli importa niente, lui rimane pi. Se noi aumentiamo l'energia, lui si muoverà più o meno velocemente, ma rimane sempre lì. Quindi questo disgraziato è confinato per sempre in questa scatola per qualsiasi valore. Naturalmente pensiamo che le pareti siano indistruttibili. Cioè, chiaro, se è un pisellino ipernucleare, spacca tutto. No, non spacca tutto, questo è un esperimento mentale. Beh? Quindi se il nostro bravo pisellino al tempo zero si troverà in una posizione che io ho chiamato zero, poi arriva all'altra parete, che è distante L, rimbalza,
torna indietro con la stessa velocità, rimbalza, torna indietro con la stessa velocità, rimbalza. Vedete, io istante per istante, sto parlando di fisica classica, so dove si trova il pisellino, so qual è la sua velocità. Okay? Allora vediamo con un pisellino quantistico che cosa succede. L'idea è la stessa, c'ha una certa velocità, c'ha una certa massa, c'ha una certa, e le scatole, e la scatola è fatta di una determinata altezza. Ci sono due casi: che questa altezza abbia un limite oppure che sia infinitamente alta. Proviamo a farla infinitamente alta, tanto per vedere che succede. Se è infinitamente alta, intanto si scopre una prima cosa incredibile, che questo pisellino qua non può avere qualsiasi valore dell'energia voi pensiate. Nel primo caso potevate dare qualsiasi energia, aumentava la sua velocità, rimbalzava l'idea. Ma se il pisellino risponde alle leggi della meccanica quantistica, può avere delle energie che si possono ricavare solo da questa formula. Il che significa che le energie possibili dipendono dalla sua massa e, incredibilmente, dalla lunghezza della scatola. Cioè, la lunghezza della scatola dice al pisellino: guarda, se tu vuoi stare qui dentro, altrimenti sei impossibile, non succedi, non ci sei. Ma se ci sei, allora puoi avere soltanto una di queste energie. Può essere, qui sono espresse in unità particolari, vedete, n è un numero intero. Se ci mettete 1, l'energia è uguale a questa formula, h, si chiama costante di Planck, ma lasciamo perdere. È una costante al quadrato diviso 8 volte la massa per la lunghezza al quadrato della scala. L'energia minima che il pisellino può avere è questa. Poi può avere un'energia che, se ci mettete n uguale a 2, è 4 volte l'energia minima. Se n uguale a 3, è 9 volte l'energia minima. E l'energia intermedia il pisellino puoi averle?
No.
Non puoi. Se ci sei, devi avere quell'energia. Come?
Cosa succede?
Non c'è, è impossibile, è una cosa che non si realizza nella realtà. È impossibile, non fa parte del suo spettro di possibilità. Ma attenzione, c'è un'altra cosa più buffa che non si realizza. N uguale 0 non è realizzabile. Cioè, quel pisellino lì non può stare fermo. Ah, beh, certo che non può stare fermo. Pensateci un attimo, se sta fermo, il pisellino sta in una posizione ed ha una velocità che è uguale a 0. Ma non è possibile che io conosca contemporaneamente con infinita precisione la posizione e la velocità. Quindi non esiste un pisellino fermo in una scatola. Ora ditemi voi se non è sorprendente già questo.
Scusi,
yes.
Allora, questo ha a che vedere col fatto che non è possibile arrivare allo zero assoluto.
Intanto mi fate delle domande che io veramente, cioè, perché no, perché può anche darsi che abbia a che vedere con una cosa del genere, può anche darsi, ma francamente non lo so.
Ma perché lo zero assoluto, sì, presuppone la mancanza di movimento, no?
Boh. La risposta più onesta è boh, può essere, però secondo me, domandatelo a Ghiseldini la prossima volta. Gabriele, scusa, almeno senti la registrazione, sa di che cosa si parla. Bene, ok, allora si vede che il pisellino in questa scatola, pisellino quantistico in questa scatola, se le pareti sono infinite, adesso vi faccio vedere cosa succede se le pareti non sono infinite, va avanti e indietro perché fa urti perfettamente elastici, ma solo a determinate energie, non può averne altre, no? C'è niente da fare, e non può avere, aspetta, energia zero. Vai, aspetta un'ultima cosa, ed è possibile solo per alcune energie, ma è confinato per sempre nella scatola perché le pareti sono infinitamente alte. Yes.
Da dove arriva quella formula?
Quella formula lì faccio vedere adesso, non è difficile. È questa qua. Vuol dire questo, che se le pareti sono, allora pensate alla probabilità che questo pisellino ha di essere in una posizione della scatola, ok? se le pareti sono infinitamente alte, voi dovete partire da un presupposto, sapete una cosa sola, che sto pisello può essere da tutte le parti, ma nella scatola. Cioè fuori dalla scatola non può esserci, perché le pareti sono infinitamente alte. Si chiamano tecnicamente, ora quando si parla di pareti già si introduce un'ambiguità di linguaggio, ma in fisica si chiamano barriere di potenziale infinito. Cioè dovrebbe avere un'energia infinita per superare queste barriere, e siccome il pisellino è un'energia finita, non le supera. Quindi voi dovete partire da questo, cioè oltre L, quando x è minore di 0, supponete che la scatola inizia a 0 e finisca ad L, quando x è minore di 0 e x maggiore di L, la probabilità che lui sia fuori è 0. Questa, e solo questa, cosa determina quelle figure lì. Sono questioni di tipo matematico, ma vediamo un po' se riesco a farvi vedere alcune cose. Sì, dunque, vediamo un pochettino. Sì, infine volevo semplicemente farvi un commento su una cosa. Ecco, sì, l'ho messo. Il pisellino viene descritto da queste onde, a seconda della sua energia, queste onde cambiano forma. Queste onde, vi dicevo, trasportano tutta l'informazione che noi abbiamo sul pisellino. In particolare la meccanica quantistica ci dice che se noi prendiamo quelle funzioni, quelle onde, e le eleviamo al quadrato, otteniamo proprio la probabilità di... Come?
Il
modulo al quadrato. Ragazzi, non servite di vedere che è il modulo al quadrato, poi mi dite cos'è il modulo, dovete fare il passi vettorali, la definizione di modulo, di distanza,
perdono.
Sì, è il modulo al quadrato. Il punto fondamentale è che quell'onda descrive la, in questo caso, la probabilità che il pisellino si trovi in una certa posizione. Allora guardate che buffo. Se il pisellino ha energia minima, questa per esempio, la probabilità che lui si trovi al centro della scatola è maggiore che non che si trovi ai lati. E questo tutto sommato è comprensibile. Pensate a un pisellino classico che si muove, fa bing, 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 per il centro ci passa più spesso in un certo senso. Ma guardate ora se aumentiamo l'energia, guardate che strano. È più probabile che il pisellino si trovi a metà delle due metà della scatola, mentre c'è una probabilità molto bassa che voi troviate il pisellino al centro della scatola. È divertente. Se voi aumentate ancora n, guardate, la probabilità aumenta alla metà di ciascun terzo della lunghezza della scatola, e ci sono almeno due punti che equivalgono proprio a un terzo e due terzi della lunghezza della scatola in cui la probabilità che il pisellino sia molto bassa. Questo giusto per farvi vedere sono le distribuzioni di probabilità nel caso di una scatola bidimensionale. Cosa succede adesso se invece di rendere il potenziale infinito, o meglio le pareti infinite, le abbassiamo un po'? Questo è un caso che assomiglia un po' al caso classico. Ma in linea teorica, se sto benedetto pisello si piglia una botta di vita incredibile, potrebbe anche trovarsi fuori dalla scatola a un certo punto. Non so come, però non è impossibile che si trovi fuori dalla scatola, perché la barriera del potenziale non è infinita. Ecco allora che quella condizione che mi permette di ricavare tutte quelle belle ondine non può essere più applicata. Matematicamente è leggermente più complesso, non è terribilmente difficile, ma chiaramente non lo facciamo. Ma c'è una variazione importantissima. Se questo e questo sono le pareti della scatola, questa per esempio è la funzione di probabilità che descrive il pisellino di energia minima, il pisellino di energia doppia rispetto al minimo. Questo è il minimo, guardate soltanto questo. Abbiamo, ricordatevi che questa riga e questa riga sono le pareti della scatola, c'è una probabilità molto grande che il pisellino se ne stia più o meno nel mezzo della scatola, ma c'è una probabilità che non è zero che il pisellino sia fuori dalla scatola, anche se lui ha un'energia che di per sé non gli permette di saltare fuori dal potenziale. In quel caso lì l'energia di questo pisellino è inferiore all'energia minima per saltare fuori. Cioè, nel caso classico, vi ricordate, il pisellino poteva avere qualsiasi energia, ma sbatteva e non saltava fuori, niente da fare. Nel caso invece quantistico, non appena il pisellino è nella scatola e le pareti non sono infinitamente alte, lui ha una possibilità per quanto piccola di uscire dalla scatola, ok? Questo effetto si chiama effetto tunnel e funziona così, vedete? C'è questo pisellino che arriva da sinistra, sbatte contro quella parete che non dovrebbe superare, vedete che non riesce ad andare sopra, non ci va mai, però per il semplice fatto che non è impossibile che lui sia fuori dalla scatola, cioè fisicamente non è una cosa da escludersi, allora lui acquisisce il diritto di poterci essere con una probabilità piccola, ma è così. Voi dite sì, vabbè, ma è tutta una roba clamorosamente astratta. Tutta la tecnologia che usate, i computer che si usano, i cellulari, tutta la tecnologia cosiddetta basata sul silicio, cioè sui semiconduttori, tutto ciò che è stato fatto dagli anni 60 in poi si basa su questo effetto, non su altri, sul fatto che questo effetto è una realtà fisica, ed è un effetto assurdo, cioè nuovo. L'elettrone non sa se è un'onda, una particella, passa, non passa, se so guardare, mi guardano, non mi guardano, vado a giro. E anche questo, insomma, è una delle cose notevoli. Questa è semplicemente un'altra animazione che mostra, come vedete, la probabilità che passi oltre la scatola è molto piccola, ma non è diversa da zero. Gran parte viene riflesso. Sbatte varie volte e a un certo punto, non sempre, ma si materializza una piccola probabilità.
Più alta è l'energia, più c'è probabilità
sì,
che esista.
Sì. Sì, perché in questo caso qui, più alta è questa energia qui e maggiore è, diciamo, la forza di penetrazione. Questo effetto, l'effetto tunnel, è il motivo per cui, per esempio, il Sole splende, ok? Quando ci sono due protoni, il Sole splende perché fonde protoni, che sono particelle che hanno una carica positiva. Voi sapete benissimo che quando io avvicino delle particelle che hanno una carica positiva, entrambe si respingono. Se guardate come è scritta la formula proprio che descrive la forza di repulsione dei due protoni, vedete che se R diventa piccolo, la forza aumenta infinitamente. E se R tende a zero, quindi due protoni si toccano, la forza è infinita. Quindi dal punto di vista fisico, col cavolo due protoni si possono toccare. Non si toccano due protoni, ok? Succede però che esistono altre forze, le forze di tipo nucleare, appunto, che sono quantistiche, se volete, che fanno sì che la barriera del potenziale non sia più infinita quando i due protoni arrivano vicino, ma sia molto alta, ma abbia un confine, e questo dà luogo alla possibilità che per effetto tunnel i protoni entrino in contatto e si fondano. È molto improbabile, data una coppia di protoni con una densità come quella del Sole e una temperatura come quella del Sole, questa volta questa fusione accade una volta su un miliardo di anni, ok? Però siccome c'è una quantità pazzesca di protoni del Sole, il numero di queste reazioni è molto elevato e fa sì che il Sole brilli. E il fatto che sia così rara questa reazione di fusione fa sì che il Sole duri, capito? È proprio la difficoltà di penetrare l'effetto tunnel che ci permette di avere un Sole che dura miliardi di anni. Che roba! Vabbè, a me piacerebbe essere un elettrone. Queste sono figurine tratte da un libro che ho scritto che si intitola Quanti amici ed è
edito da Feltrinelli, forse lo conoscete, è un libro scritto per bambini ma che in realtà è divertente. E la cosa che mi dà più soddisfazione è che questo libro è stato tradotto in coreano.
Sud,
questa è la solita domanda. Spero sud, perché al nord non glielo devo dire io come fanno le bombe atomiche.
Hanno usato per quello.
Esatto. Sì. Sono uno dei responsabili dello sviluppo nucleare. Ma attenzione, perché questo è ancora più pericoloso, sarà tradotto anche in turco. E io mi chiedo perché questi paesi, perché io vendo in questi paesi? Vendo proprio in modo di dire. Va bene. Che ore sono anche qui?
6:45.
Ma no, che ore bisogna finire?
6:30.
Va bene, allora vi parlerò dell'incredibile storia dei diamanti separati ma inseparabili. Allora, come avete notato, entrambe le cose di cui abbiamo parlato prima, cioè la natura della luce e questo strano comportamento del pisellino quantistico che passa attraverso i muri, sostanzialmente derivano da un paio di aspetti. Un aspetto è il fatto che si descrivano i sistemi della meccanica quantistica attraverso delle onde, cioè delle funzioni che si comportano come onde, perché sono sommabili e quindi si sovrappongono. L'altro aspetto è che la descrizione di ciascun sistema che si fa è di tipo probabilistico. Quello che l'elettrone che passa attraverso le due fessure mette in evidenza, quando noi non lo guardiamo, è che ciascun elettrone si tiene tutte le proprie possibilità, okay? Non le smolla. Quindi, oltre le due fessure, prima di arrivare sullo schermo, l'elettrone è un sistema che contemporaneamente assume su di sé tutte le possibilità che ha. Il che significa che è come se ciascuno di noi indossasse contemporaneamente tutti i calzini che c'è anche nel cassetto. Okay? Non scegliete. Provate a farlo domani. Oppure vedete tutte le mutande che avete nel cassetto. Vediamo come venite. Ora, vediamo un attimino quali sono le... Beh, è chiaro che una teoria, no? che descrive un mondo del genere, in cui vale le cose che abbiamo detto, vale il principio di indeterminazione di Heisenberg, vale il fatto che fa valere molto la misura dell'osservatore, il ruolo dell'osservatore. È chiaro che una teoria del genere, insomma, ha messo veramente in grave difficoltà le persone. Tant'è vero che vi ho fatto vedere all'inizio, poi l'ho passata molto rapidamente, un'immagine di un congresso, il congresso Solvay del 27, in cui ci sono tantissime persone dentro, c'erano Schrödinger, Einstein, Born, Dirac, la Marie Curie, c'era veramente il Gotha, una quantità enorme di scienziati straordinari, premi Nobel e così via. A differenza della relatività, che è ascrivibile più o meno al lavoro di Einstein, la meccanica, che però non descrive un mondo che ha delle regole completamente diverse dal nostro, la relatività ristretta è ragionevole, la relatività generale meno, tant'è vero che non è compatibile con la meccanica quantistica, ma la meccanica quantistica, almeno a mio avviso, è completamente, descrive veramente un mondo fantasy, che potrebbe essere stato inventato veramente da uno scrittore fantasy. E ovviamente ci sono state tante discussioni in merito al significato della descrizione della meccanica quantistica. Una delle più forti, ed è quella di cui vi parlo appunto, è stata una posizione da cui Einstein non è mai recesso. Non ha mai abbandonato questa posizione. Sono... taglia questa parte dell'audio.
Insomma, Einstein non era molto convinto, come lui, nemmeno Schrödinger, per esempio. Era convinto Schrödinger, era quello che ha inventato la descrizione degli elettroni e dei sistemi fisici attraverso quella funzione che poi descrive la probabilità, la cosiddetta funzione d'onda. Ed è stato lo stesso che ha trovato il modo con cui la funzione d'onda cambia nel tempo, quindi voglio dire, ha dato un contributo quantistico, un contributo enorme. Però ha anche detto, guarda, se io avessi saputo come sarebbe stata usata la mia funzione d'onda, avrei cercato di non scoprirla. E Einstein stesso diceva che la teoria, la meccanica quantistica, per certi versi era una teoria che era riprovevole, va bene? Proprio esteticamente lo disturbava. Vediamo perché. Supponete di avere due palline, anzi un vostro amico ha due palline, una blu e una rossa. C'ha due bei pacchetti perché deve fare due regali. Allora, domani ti racconterò la storia degli amanti inseparabili ma separati. Ciao. Il ragazzo, il vostro amico, guardando, mette una pallina rossa in un pacco, una pallina blu nell'altro pacco e poi li spedisce. Li spedisce uno a Felix negli Stati Uniti e l'altro a Asterix e Obelix in Europa, in posti lontani separati. Loro dicono: wow, ho ricevuto un pacco, chissà che pallina ci sarà, rossa o blu. E l'altro dirà, ho ricevuto un pacco anch'io, chissà, una pallina blu o rossa. Allora, nessuno di voi ha dei dubbi sul fatto che se uno dei due apre il pacco, Felix apre il pacco e trova la rossa, certo, può telefonare ad Asterix e Obelix e gli dice, guarda, puoi anche non aprirlo, tanto so che c'è la blu, no? Tranquillo. Nessuno di voi ha dei dubbi che la pallina nel pacco di Asterix e Obelix fosse blu prima che Felix aprisse il suo pacco, no? Una pallina nel nostro mondo, santa pazienza, o è blu o è rossa, può essere contemporaneamente entrando, no? Cioè neanche per la testa viene in mente una roba del genere. Qual è il problema qua però? Ovviamente succede anche se uno non guarda, cioè il vostro amico fa le cose a caso, nessuno sa quale pallina è nel pacco, però voi dite, ragazzi, non scherziamo, la pallina sarà o rossa o blu, non importa che nessuno al mondo lo sappia finché i pacchi non sono aperti. E soprattutto, non mi venite a dire che se Felix apre il suo e trova la rossa, allora influisce sull'altra pallina che è in Europa, che diventa blu. No, dai, non mi viene nemmeno in mente, no, cioè, dai, chiaro, non lo so, una è rossa e l'altra è blu, cioè, punto e basta. Questo significa che noi assumiamo che esista un principio di realtà, cioè assumiamo che il nostro sistema fisico, cioè che esistano degli elementi di realtà fisica, loro si esprimevano così, anche Einstein e così via, Bohr, loro due erano sostanzialmente protagonisti di questa discussione, che è in parte anche semantica, quindi bisogna stare un po' attenti, assume un principio di realtà, cioè esistono elementi di realtà fisica associati alle grandezze. In particolare, se io parlo di energia di un sistema, esiste una realtà fisica associata a quella grandezza. Quel sistema ha un'energia, ok? Cioè è una cosa di cui si può parlare, anche se non la misuro, quel sistema ce l'ha quella proprietà. Sto parlando di burst, ok? Che nessuno sa cos'è, non sapete come misura un suono che ho fatto in questo momento. Cioè, sì, no, però quel sistema c'ha un burst uguale a 4. Quello di qui, vuol dire niente una roba del genere. Non c'è nessun meccanismo che mi permetta di misurarlo, ma se parlo del colore di una particella o dell'energia della particella, assumo che quella particella abbia quella proprietà. Bene. Quindi il sistema in esame possiede quella proprietà oggettiva, la sfera blu o rossa, indipendentemente dal fatto che lo sappiamo. Benissimo. Non soltanto, noi assumiamo anche nel nostro fare quotidiano un principio di località, ovvero supponiamo che un sistema A sia separato da un sistema B, va bene? Anche se in passato hanno interagito, una volta che la loro interazione è cessata, non è che A influisce istantaneamente subito, okay? Cioè una particella, bam, si disintegra dal luogo a due particelle, ciascuna avrà la sua proprietà. Se faccio delle misure sulla particella blu, vabbè, ragazzi, sono misure sulla particella blu, non sto misurando la particella rossa perché ho misurato la particella blu, no? Queste sono questioni normali, ovvie. Se c'è una macchina che parte e che lascia un attrezzo per terra, se poi misuro la massa dell'attrezzo, con questo non è che sto misurando la massa della macchina, anche se, sapendo la massa iniziale, se misuro la massa dell'attrezzo, conosco la massa della macchina, ma non sto misurando fisicamente la massa dell'auto che è partita, la determino, ma non l'ho misurata. Quindi, gli elementi di una teoria fisica accettabile per noi e per Einstein è che esista un principio di realtà, cioè grandezze oggettive che siano proprietà di quei sistemi, e esista un principio di località, cioè ragazzi, se io faccio misure su un sistema, non è che istantaneamente sto facendo misure su un sistema lontano dal primo. Oh. C'è un altro elemento che a volte le teorie hanno, le teorie buone, ed è l'elemento di completezza. Per esempio, vabbè, questo è un esempio che non mi piace, ma per esempio immaginiamo di far saltare una monetina, tan, tan, tan. Testa croce, testa croce, testa croce. Sapete bene, esiste una probabilità del 50% che venga testa, una probabilità del 50% che venga croce, ok? Però perché associamo una probabilità a questi tiri? Perché noi non conosciamo tutte le variabili in gioco. Cioè, se io sapessi la distribuzione corretta della massa della moneta e ogni volta quanta forza applico e in quale punto la applico, io non so dire se viene testa o croce. Lo so. Quindi è statistica la nostra descrizione del lancio ripetuto di una monetina solo perché è incompleta la descrizione. Se io avessi tutte le variabili corrette, saprei predire ad ogni lancio quanto viene fuori. Okay? Questa è una teoria incompleta. Einstein aveva lavorato tantissimo sulla termodinamica, per esempio sul moto browniano, sempre nel 1905, e aveva capito benissimo che la descrizione probabilistica spesso dipende dall'impossibilità di descrivere in modo completo un sistema complesso. Se un sistema ha un miliardo di miliardi di miliardi di particelle, col cavolo che io posso tenerne conto, non posso che fare un'analisi statistica della proprietà del sistema. Però in linea di principio potrei. Ok, allora in generale, se io parlo di proprietà che gli oggetti hanno e la teoria non mi consente di rappresentarle, cioè di tenerne conto, quella teoria non è completa. Allora Einstein ciò che sostiene è: guardate, la meccanica quantistica non è una teoria completa. Tutti questi aspetti di probabilità della meccanica quantistica dipendono semplicemente dal fatto che non è una teoria ancora matura. Non esiste che un elettrone, oltre uno schermo, abbia veramente uno stato fisico che è la sovrapposizione di stati fisici, perché questi stati fisici sono incompatibili. O l'elettrone è passato di qui, o l'elettrone è passato di là. Ora, ho il piacere di dire che Einstein aveva torto. Va bene? Ora, cioè, come ha scritto qualcuno su Facebook, non era mica poi tanto geniale questo Einstein. Perché la critica era: ma non sarà che Einstein ha fatto la relatività perché ha letto degli scritti di Tesla, un altro scienziato, sì, qualche anno prima? Sì, se l'ha letto, va bene, ragazzi, la scienza si fonda così, sulla lettura e lo studio di ciò che gli altri hanno già superato, che uno si alza e fa inventa la casa. Quindi se anche l'avessi letto, non è tanto genio, perché poi no, se era tanto genio, ma perché è morto? Però anche i geni, no, giustamente, a volte non hanno ragione. Ora, sul fatto che Einstein avesse ragione oppure no, è un po' difficile. Vi dico qual era il paradosso che lui ha inventato insieme a Rosen e Podolsky e qual è stata la risposta, diciamo, di Bohr e degli altri. Einstein diceva questo: supponiamo di avere una particella che si disintegra. Questa particella ha una proprietà globale che si chiama spin e che è zero. Se non vi piace spin, metteteci un altro nome qualsiasi. A un certo punto questa particella si disintegra in due particelle, una va da una parte, una va dall'altra. Siccome vale un principio di conservazione, lo spin zero di questo sistema deve essere mantenuto, è uguale alla somma degli spin del sistema. E siccome queste particelle hanno la caratteristica di poter avere soltanto determinati valori di spin, non 50 e 13, ma per esempio un mezzo e meno un mezzo, allora significa che una particella avrà spin un mezzo, l'altra particella avrà spin meno un mezzo. Quale delle due? Perché il punto...
Se avessero spin entrambi...
No, perché separatamente questo si dimostra che sono particelle che hanno spin un mezzo. Però quello che può capitare è questo: può essere che se la prima ha, se la prima particella ha spin un mezzo, allora, siccome la somma deve essere zero, la seconda deve avere spin meno un mezzo. Oppure, se la prima ha spin meno un mezzo, la seconda deve avere spin più un mezzo. Fine. Se misuro la prima e trovo che ha spin un mezzo, allora la seconda ha spin meno un mezzo. Vede che è esattamente l'analogo, no? Delle palle che inizialmente erano una luna rossa, la metto nella scatola, se la prima è rossa la seconda è blu, perché sono una rossa e una blu. Questa è esattamente la stessa cosa, no? Se è zero la somma, una è un mezzo, l'altra è meno un mezzo, una è rossa e l'altra è blu. Però qual è il problema? Che nella descrizione della meccanica quantistica il sistema delle due particelle separatamente continua ad essere descritto da una probabilità globale, no? Quando io misuro le proprietà di una delle due particelle, di fatto influisco non soltanto su quella particella, ma influisco su tutto il sistema, anche sull'altra particella. Questa è una cosa che ad Einstein, a Rosen e a Podolsky non è mai andata giù, perché loro dicevano: santa pazienza, non è possibile, viola il principio di non località. Cioè, per cui se un sistema si separa e poi io agisco su uno dei due pezzi, non influisco sull'altro, l'altro chissà dove è andato. Tra l'altro, scusatemi, ma c'è la luce che è la massima velocità di trasferimento delle informazioni. Se io faccio qualcosa di brutto a questa prima particella, vabbè, ok, l'altra lo saprà, ma con la velocità della luce, non prima. Bohr e gli altri, cioè coloro che pensavano che la meccanica quantistica descrivesse sistemi che in ogni istante avessero, a meno che non fossero misurati, avessero in sé tutte le possibilità, dicevano l'opposto. No, guarda che il sistema delle due particelle separate, anche se sono separate, è un sistema, perché loro inizialmente erano, dicevano, entangled, cioè intrecciati, e loro rimangono inseparabili. Il loro ricordo di questo intrecciamento c'è per sempre, e se tu fai una misura significa che tagli e uccidi tutte le probabilità anche dell'altra particella, e quindi operi un'azione che si trasferisce immediatamente anche sull'altra, ok? Cioè tu cambi un sistema fisico che è esteso e lo cambi in modo istantaneo. Quindi ciò che Einstein diceva è ok, no, non è possibile perché questa roba viola il principio di località. Ciò che Bohr e gli altri dicevano è no, non è che viola il principio di non località, è che in meccanica quantistica del tuo principio di località non sappiamo che farcene, perché questo oggetto qui mostra che non è vero, non vale il principio di località. Beh, allora Einstein non si è mai convinto di questa roba qua, e con questo concludo. Negli anni 60 John Bell era un ricercatore al CERN, lui inventa un apparato sperimentale in cui è possibile confrontare le due idee, cioè le idee alla Einstein danno luogo a delle previsioni probabilistiche che sono diverse dalle idee alla Bohr. Cioè, se il sistema è tutto insieme, anche se i pezzi sono a distanza, allora misurando separatamente in un certo modo, che altrimenti non riesco a dirvi, ma insomma, misurando separatamente le proprie e simultaneamente le proprietà dei sistemi separati, si trovano delle correlazioni tra le misure che sono diverse da quelle che si troverebbero se i due sistemi non si parlano più, come pensa Einstein. Okay? Fanno questo benedetto esperimento, le previsioni sono di questo genere qua, vedete, non sono completamente scorrelate, ma queste distanze qui, queste differenze qui, sono tali che sono visibili negli esperimenti. Bene, e ciò che Bell e gli altri fanno è mostrare che le previsioni corrette sono quelle della meccanica quantistica, cioè quelle blu. Il che significa che nella meccanica quantistica c'è questa straordinaria proprietà di sistemi che rimangono interconnessi anche se si trovano a distanze enormi. Com'è possibile? Non lo sappiamo.
Ma perché è corretta quella blu, non quella rossa?
Non ve l'ho detto, perché vi dico che l'esperimento mostra che è così. Sì, no, perché se vi devo descrivere l'esperimento, non è. No, è complicato. Sono molto simili. E l'esperimento, infatti, è stato non realizzato per tanti anni. Proprio c'è un bel libro che si intitola proprio Entanglement, della Sironi. Ve lo mando come al solito attraverso l'aria, faccio una bibliografia e la mettiamo in rete, che spiega i vari tipi di esperimento ispirati dall'idea di Bell. Bell, tra l'altro, voleva mostrare che Einstein aveva ragione, perché anche lui era assolutamente sconcertato da questa cosa, no? Diceva: no, devono esistere delle teorie più complete della meccanica quantistica che mi permettono di prevedere le cose. L'esperimento mostra che queste teorie non sono coerenti con i risultati dell'esperimento. Cioè, la realtà ci dice: guarda, esistono delle correlazioni tra sistemi separati che prima erano un tutt'uno, che indicano che questi sistemi continuano a sentirsi, anche se sono separati.
Il concetto di istantaneità
non è il concetto di simultaneità, per il concetto di istantaneità.
Ma un'interazione tra una particella e un'altra terza cambia qualcosa?
No.
Tra l'entanglement mi rimane sempre
la luce della luce.
Sì. Eventualmente l'interazione con una terza fa sì che la particella che non ci ha interagito, quell'altra, assuma determinati valori, per esempio di energia. Siccome quella che ci interagisce con la terza li assume, l'altra assumerà dei valori compatibili con l'entanglement del sistema. Però questo è una proprietà della meccanica quantistica su cui si lavorerà nei prossimi anni per cercare di capire A, come fare computer quantistici, B, per esempio, come capire se è possibile un teletrasporto. Il fatto, il teletrasporto, cioè il trasporto a distanza di informazioni, è stato fatto per sistemi molto semplici sfruttando proprio questa proprietà delle particelle elementari descritte dalla meccanica quantistica. Detto questo, tanti non sono ancora convinti del cosa significhi che un sistema è descritto da tutte le possibilità eccetera eccetera contemporaneamente. Molti pensano: ok, questo è un modo che tu hai per dirlo, però non corrisponde al reale. Altri pensano: ma chi se ne frega, cioè questa è una descrizione che dà risultati corretti, quindi non parliamo tanto di com'è la realtà in sé, ma parliamo, usiamo la teoria. Esatto, vediamo qual è la pratica, e la pratica è che le previsioni di questa teoria sono corrette.
Posso chiedere due parole sul collasso di funzione d'onda di Schrödinger?
Sì, è questo di fatto.
È questo, probabilmente...
Sostanzialmente è un po', supponiamo che quella particella nella buchetta, finché uno non misura l'energia di quella particella, lo stato di quella particella è descritto da una sovrapposizione di stati, ciascuno con una energia diversa. Faccio vedere quella scaletta di energie possibili, no? Dove è questo? Ok. Qui questa particella può avere tutte quelle e solo quelle energie là, no? Finché io non misuro l'energia di quella particella, la devo descrivere attraverso la possibilità che questa particella abbia tutti i valori separatamente, la particella può essere così, più la particella può essere cosà, con uno stato di energia maggiore, più la particella può essere di energia ancora maggiore. A ciascuno di questi stati corrisponde una probabilità diversa. Quando io la misuro, è come se dicesse alla particella: scegli in quale energia sei, e uccido tutte le altre sue possibilità. E questa è una cosa che è sempre stata molto contestata, appunto, perché l'idea dell'entanglement, una delle idee base della meccanica quantistica, è questa: è la mia ignoranza che mi dice che fin quando io non misuro l'energia di una particella devo supporre che la particella possa avere una qualsiasi delle energie che può avere, no? È soltanto la meccanica quantistica descrive solo la mia ignoranza, oppure quella particella ha tutte le energie possibili fino a quando io non la misuro? Cioè, è una mia ignoranza o lei è così? L'esperimento degli elettroni oltre la fenditura sembrano indicare che è così, e l'entanglement sembra dire: no, guarda, è così, le cose funzionano come se realmente in ogni istante potessero avere tutti i valori che sono compatibili con quel sistema. Che cosa questo significhi? Non è banale, è difficile da dirlo. Però molti fisici hanno un approccio easy e dicono: io non ne discuto di questo, io le descrivo così, come se potessero avere eccetera eccetera, perché poi le previsioni che faccio sono corrette. Quindi cosa me ne frega di discutere, ma la realtà... Cioè, non sono un filosofo, sono un fisico. Quindi la realtà la descrivo bene assumendo questo meccanismo. Vai.
Scusa.
Aspetta, anche.
Ma ha delle applicazioni?
Sì, quello che dicevo io, in questo momento
c'è solo
è stato realizzato, sì, ma il teletrasporto per esempio è stato
però
fatto.
Però quindi un'altra applicazione come invece vediamo, per esempio.
Guarda, è difficile prevedere le applicazioni di una roba del genere, no, veramente difficile.
Ecco, a livello
già il teletrasporto mi sembra una roba che, cioè per esempio, tenderebbe in utile gli ascensori.
No, chiedevo se ci fosse, certo, se ci fossero già adesso delle applicazioni, se fossero, non ci sono ancora applicazioni.
Scusami, c'era lui prima.
No, dicevo, in quale momento nasce l'entanglement? Basta un'interazione tra due particelle?
È difficile. Allora, per come l'ho capito io, un entanglement nasce nel momento in cui esiste un principio di conservazione e un sistema separabile in pezzi, no? Che però ubbidiscono a questo principio di conservazione. Te l'ho detto in modo molto generico, però.
Quindi c'è un sistema.
No, non è sufficiente che io e te ci diamo una spinta, no, no, non siamo intrecciati. No. No.
Mi tiro appunto lei.
Vai, c'era lui. No, aspetta, c'era lui che aveva alzato la mano.
Questo scambio immediato può far vacillare anche la regola della velocità della luce che non è superabile.
In qualche modo sì. Ora. C'è da capire se questa cosa si può utilizzare veramente per il trasporto di informazioni, Al momento, in un certo senso, no, però deve essere possibile, ma non nel senso che se tu prendi un pezzo, una particella, l'altra particella, la porti lontano, eccetera, 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 poi sì, hai voglia a dire che quando misuri questa, l'altra c'ha un'informazione che io determino istantaneamente, però l'altra, per arrivare fin lì, ha impiegato del tempo, è andata a velocità inferiore alla velocità della luce, quindi non è tanto l'informazione che lei porta che è istantanea, ma il fatto che tu la sveli che è istantaneo, capito?
Il fatto che io
la svelo, cioè, come dire, io qua, se apro la mia lettera, tu puoi leggere la tua, sì, questo è vero, ma per farti arrivare la mia lettera ho viaggiato a velocità inferiore alla luce, capito? Quindi è il fatto che tu ne venga a conoscenza rispetto a quando io la apro, che è a velocità maggiore della luce, tra virgolette, ma non è questo che trasporta informazione. L'informazione è stata trasportata nel passaggio da qui a lì, capito? Da quando la lettera. Quindi non, secondo me, quindi non è una violazione. Però questo è per come l'ho capita.
Scusa, ma vai, la domanda funzione d'onda non ha un effettivo corrispettivo fisico. La funzione d'onda mi dà la densità di probabilità che un certo stato fisico si trova in uno di quel livello, diciamo.
In un certo senso è vero, però c'è qualcosa di più profondo, nel senso che se tu pensi che la funzione d'onda sia solo una probabilità mica interferisce con se stessa, cioè gli elettroni che passano attraverso due fessure non sono soltanto descritti attraverso un'onda di probabilità che poi, diciamo, dà luogo a una sovrapposizione, a un'interferenza, ma interferiscono. Capite cosa voglio dire? Sì. È vero che la funzione d'onda è una descrizione, però descrive qualcosa che si comporta come un'onda.
Sì, per...
cioè, okay. Allora, quello che voglio dire è che no, la funzione d'onda non ha un corrispettivo fisico, però evidentemente c'è qualcosa di ondoso che questa cosa che il progetto descrive, capito? Che non è l'onda descritta dalla funzione d'onda, però cavolo, è un'onda. Va bene.